Beati gli affamati e assetati di giustizia. Mai come nel nostro tempo si è sensibili alle esigenze della giustizia, mai come ora tali esigenze vengono deluse. Si tratta di un bisogno primario al quale non si può rinunciare. È una fame profonda che viene spesso disattesa, ma allora Dio non mantiene le promesse. Quella fame e sete di cui parlava Gesù, a che cosa facevano riferimento? In quale senso Dio è impegnato a placarle? In quale senso sono implicati i discepoli del Signore? Perché Gesù ha posto questa fame e sete come caratteristica del regno di Dio? Fame e sete di giustizia. Adesso entriamo nei termini. Per intenderci, cominciamo a spiegare i termini fame, sete e giustizia. Come sono stati vissuti dal popolo di Israele? Partiamo sempre sulla pista di chi ci ha preceduto nell'avventura della salvezza. Fame e sete, una premessa storica utile a capire l'esperienza di Israele nel deserto. Per questo mangiare, lì Israele ha fatto l'esperienza drammatica della fame e della sete. Per questo mangiare e bere sono i termini che ricorrono più frequentemente nella Bibbia. E l'apoteosi finale sarà un banchetto. È sempre il sogno dell'israelita di arrivare finalmente a quella sazietà che fa dire fermiamoci, è bello. Spesso questi termini vengono usati in senso simbolico. Pensiamo per esempio al Salmo 42, quello della cerva, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia ha sete di te, l'anima mia ha sete del Dio vivente. Oppure nel libro di Amos, verranno giorni in cui manderò la fame e sete nel paese, non fame di pane, ma pane o di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Quindi passa già a un significato molto più ampio, molto più ricco. I profeti, ad esempio, parlano dei tempi messianici come dei tempi in cui il pane e l'acqua potranno essere comprati anche senza denaro. È bellissimo il passo del profeta Isaia, capitolo 55. Voi tutti assetati venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro. Quindi la gratuità di Dio sazierà questo nostro bisogno profondo che cercheremo di capire. Spesso l'incontro con Dio è presentato come un banchetto con abbondanza di cibi. Giustizia. A noi il termine richiama automaticamente giustizia, la punizione del colpevole e il riconoscimento del diritto del giusto. Questa è la giustizia umana, che poi sappiamo benissimo che è legata a delle componenti variabili. Un ottimo avvocato può far passare per giusto uno che non lo è. Viene dichiarato giusto anche se non lo è. E uno può essere condannato e succede anche se non lo è. Dipende da altri fattori. La giustizia umana ha dei grossi limiti e quando è veramente corretta dà a ciascuno quello che merita. La Sacra Scrittura invece indica sempre e solo, parlando di giustizia, un'azione benevola di Dio, sottolineato, l'ho sottolineato anch'io. È un'azione di Dio la giustizia. Per È piena di giustizia la tua destra, dice il salmista quando nota l'intervento di Dio. Prosperità materiale, buona salute vengono spesso indicate come segni della sua giustizia. Era così specialmente nei primi tempi del cammino di Israele. Anzi, La fedeltà dell'uomo, alla fedeltà dell'uomo Dio risponde con i prodigi della sua giustizia. Stillano i pascoli del deserto, le colline si cingono di esultanza, le valli si ammantano di grano, i prati si coprono di greggi. Salmo 65. Ma è questo che intende l'autore del Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, parlando di fame e sete di giustizia. Beati gli affamati e gli assetati. Nel Vangelo secondo Matteo il termine giustizia compare 7 volte, ben 5 delle quali sono nel discorso della montagna, quindi nel complesso di questo discorso. 2 sono le beatitudini che fanno riferimento alla giustizia. La nostra, beati gli affamati e gli assetati di giustizia, e poi l'ultima, beati perseguitati a causa della giustizia. Quindi siamo in una giustizia diversa, non è quella dei tribunali. Qui la giustizia non ha niente a che fare con la punizione dei colpevoli, ma rappresenta un comportamento che da solo contesta un ordine sociale ingiusto. Questa è la giustizia di cui si deve avere fame e sete. Questa giustizia non è altro che il mondo nuovo annunciato dai profeti e inaugurato da Gesù. Si capiscono allora le affermazioni di Gesù. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Il nostro problema non è di scavalcare in quantità. Se gli islamici pregano 6 volte al giorno, forse a noi ci vuole una settimana per pregare 6 volte, qualche volta non basta. Non è questo. È il fatto che nella nostra storia personale c'è qualcosa che non è nato da noi, ma da Dio, che rende quello che noi viviamo e facciamo una realtà molto più radicale, molto più profonda. Guardatevi dal compiere la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati. Era il sogno dei farisei che si mettevano ai crocicchi delle strade e pregavano ad alta voce in modo che la gente vedendoli li esaltasse. Chi non ha fame e sete di giustizia rifiuterà anche di entrare al banchetto del regno. Bellissimo, la bellissima parabola del capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, dove il re ha imbandito un favoloso banchetto e ha già preparato tutto, poi ha fatto gli inviti che sono stati disertati. Chi perché ha comprato i buoi, chi ha comprato un campo, chi si è sposato, non sono venuti. Alla fine succederà una cosa strana. Il padrone manderà un esercito a metà banchetto, non so come abbia fatto, manderà un esercito a distruggere quelle città, quei campi. Ma non è un castigo, è il modo con cui Dio toglie ciò che impedisce di venire al regno, di entrare in questa novità. Sono le nostre piccole cose, i nostri attaccamenti, che a volte Dio fa cadere, Dio rende impossibili, proprio perché ci trattengono dalla cosa più radicale, più importante. Fame e sete della giustizia si sazieranno nei tempi del Messia, quando Dio imbandirà il banchetto per i giusti. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà l'arsura del sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Isaia 49. L'uomo può e deve procurarsi il pane materiale, ma non può imbandire il banchetto del regno. Può solo attendere che Dio glielo offra gratuitamente. Ecco dove entra la giustizia. È Dio che rende giusti. Non siamo noi che a forza di pratiche, di adempimenti, raggiungiamo la giustizia. Era quello che Gesù contestava. I farisei non erano cattivi, erano molto zelanti, troppo. Ma c'è una cosa per la quale non sono riusciti a intendersi con Gesù Cristo. E pensate che a loro ha dedicato più tempo che agli altri. Ma non si è inteso, perché i farisei la loro salvezza la facevano da soli, con i loro sforzi. Se non capiamo questo, probabilmente ci illuderemo. E una certa illusione di autosufficienza, di protagonismo, rimane anche in noi. Io molte volte in confessionale mi trovo di fronte, forse lo faccio anch'io, arrabbiato perché continuo sempre a fare le stesse cose, perché pensavo di fare diverse. Ce l'ho messa tutta per qualche istante, poi è tornato tutto come prima. La salvezza non viene da noi, viene da Lui. Dobbiamo cambiare. Noi possiamo riceverla. Noi possiamo guadagnarci il pane. Il pane alimenta la vita, ma non è la vita. Ciò che l'uomo può fare è ammettere la propria fame e la propria sete della giustizia del regno. Ecco, adesso entriamo un po' nel cuore di questa riflessione per riuscire a capire cos'è sta giustizia di Dio che ha sempre pensata. Gli abbiamo fatto fare una figura al Padre Eterno, mettendolo lì alla fine, ad aspettarci tutti, a farci le pulci su tutto. Ma quando mai? Dio ci giudica per salvarci, non per condannarci. E non ci giudicherà alla fine. Dio non ha né principio né la fine. Dio ci giudica continuamente. Giudizio finale vuol dire il giudizio che non ne ha un altro dopo, perché è quello fondamentale. Proviamo a entrare in la giustizia che rende giusti. Nel senso biblico, giustizia è una parola, è un concetto essenzialmente religioso, non giuridico. È l'equivalente di volontà di Dio. È il compimento dei suoi disegni, è l'obbedienza ai suoi principi e ai suoi comandi. A noi il termine giustizia richiama automaticamente la punizione del colpevole e il riconoscimento del diritto del giusto. La giustizia nella Sacra Scrittura indica sempre e solo l'azione benevola di Dio. Dio è giusto perché rende giusti, ecco perché. È Lui che ci rende giusti. Il concetto di giustizia biblica va diritto alla radice. La giustizia di Dio è il suo progetto per la salvezza dell'uomo e la realizzazione della sua felicità. Quando Gesù proclamava beati gli affamati e assetati di giustizia, intendeva la realizzazione di questa giustizia. Mi fermo un momento su una parabola di Gesù. Le parabole di Gesù sono straordinarie, sono passati 2000 anni e incantano ancora, incantano il teologo, l'esperto, il professore universitario e incantano il contadino, il povero. Perché sono immediate, semplici. Gli americani hanno definito Gesù Cristo il più grande storyteller dell'umanità, il più grande narratore, ed è verissimo. Come uomo aveva una capacità, un'efficacia nel comunicare che è straordinaria, irrepetibile. Allora, questa parabola la conosciamo bene, ma è bello che ci fermiamo un istante perché è il cuore della giustizia di Dio. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano, i due estremi. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Un discorso molto semplice ma anche molto immediato. Noi siamo portati a pensare che il male sia fuori di noi e che il nostro impegno sia tenerlo lontano. Secondo Gesù, il fariseo ha tutti gli elementi in regola per sentirsi giusto. Digiuna addirittura 104 volte all'anno. Era prescritto un digiuno all'anno, se non vado errato. Lui aiosa, quindi andava a riscuotere da Dio, andava, perché lui era in credito con Dio. Paga le decime anche al di là di quello che gli era chiesto per il Tempio. Come il pubblicano ha tutte le ragioni per sentirsi reprobo. Costui però ha una grande intuizione, sa di essere peccatore e chiede a Dio di renderlo giusto. Abbi pietà di me, peccatore. Kyrie eleison. Abbi misericordia. L'illusione di diventare giusti con uno sforzo umano è un'illusione perniciosa. Teniamolo presente. Noi non ci salviamo. Siamo tutti salvati da Lui. Noi possiamo migliorare il nostro bagaglio di cultura, la nostra professionalità, il nostro stile di vita, ma noi non siamo in grado di vincere il male. Il male l'ha vinto Lui, andando in croce. È lì che la partita si è chiusa. È tutto il tema dell'Apocalisse, dove i giochi sono già fatti, il risultato del problema è già stato dato. Adesso si tratta di sperimentarlo e di viverlo. Noi possiamo partecipare alla danza della vittoria sul male e sulla morte, perché Lui ci invita. Nella sua lettera l'Apostolo Giacomo scrive di Abramo, il padre dei credenti, ritenuto padre dei credenti da tre tradizioni, ebraica, cristiana, islamica. E Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia. Abramo era un pagano della città di Ur, molto ricco, con i suoi limiti. L'Apostolo Paolo ha un'espressione, e solamente lui poteva arrivare perché è troppo, troppo paolino questo, scrivendo al discepolo Tito, dice: egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia, perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Quando noi riusciamo a fare qualcosa di bello, perdoniamo, ci riconciliamo, condividiamo, è il momento in cui non possiamo pensare di aver accreditato, di aver accumulato dei meriti davanti a Dio, ma è il momento in cui possiamo dire con gioia: grazie, mi hai aiutato a fare quello che tu fai sempre. Sentirsi felici, danzare, perché abbiamo realizzato qualcosa che ci fa sentire figli di Dio, con un po' del suo DNA. Adesso io farei una considerazione su Gesù, il Beato. Io ci torno spesso su questo, perché le beatitudini non esistono, esistono i beati. Esiste soprattutto il Beato. Per noi è il riferimento a cui noi ci rivolgiamo continuamente. Pensando a quello che abbiamo sottolineato prima, proviamo a rivedere adesso questo. Gesù ha fame e sete di giustizia. L'esistenza di Gesù si chiude con un grido: ho sete. E l'Evangelista commenta che era per adempiere, cioè per portare a pienezza le Scritture. Gesù ha sete di compiere la volontà del Padre. Il giorno in cui Gesù si è intrattenuto con la Samaritana, è raccontato nel capitolo 4 di Giovanni, i discepoli gli hanno chiesto che era andato a comprare. Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Allude. Il suo cibo è fare la volontà del Padre. Nella sua vita c'è una continua e puntigliosa ricerca della giustizia, progetto di salvezza del Padre. Le notti che passava in preghiera non era a chiedere, a domandare, era per ascoltare, per capire. Quel giorno in cui al Tempio Gesù non si è smarrito, si è staccato volutamente dal suo gruppo, per andare a consultare gli esperti delle Scritture nel portico di Salomone. Cominciava a rendersi conto del suo destino, voleva sapere quale sarebbe stato il suo percorso, quale sarebbe stata la sua conclusione. Luca dice che cresceva in età, sapienza e grazia. Ecco, stava crescendo. E alla mamma, alla madre Maria, che gli chiedeva, che gli rimproverava, diciamo, perché ci hai fatto questo? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Da quel momento Maria ha capito che quel figlio non era per lei, era per tutti. E Gesù ha capito che la sua vita era per tutti. È alla luce della scrittura che anche noi dovremo riuscire a capire il senso della nostra storia. È più grande dei nostri piccoli progetti, va oltre i livelli minimi del decalogo, la beatitudine, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non deporre il falso in tribunale. Quello che Gesù ci ha riproposto adesso come statuto del regno va oltre questo, non è un'imposizione. È un orientamento dell'esistenza, della vita individuale e collettiva. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Non la supereremo di sicuro, il comportamento degli scribi e dei farisei, che in fondo erano talmente puntigliosi. Mi pare che il sabato avesse tra divieti e obblighi qualcosa come 1245 indicazioni, non so, una cosa del genere, orribile. Gesù non la sopportava. Loro pensavano di aver inchiodato Dio, di aver detto adesso non puoi fare altro che prenderci con te, perché abbiamo pagato il biglietto del viaggio. Dobbiamo togliercela questa idea, perché è falsa. Non è la giustizia di Dio, è la giustizia che abbiamo voluto farci noi. Non riuscivano anche loro, perché ve lo potrei dire anche padre Roberto, che poi i primi a sforare erano loro, che avevano inventato delle cabale per potersi muovere nel villaggio quanto volevano. Mettevano un po' di farina, un po' qua e là, e loro si ritenevano ormai abitanti di tutte quelle case. Vabbè, comunque. Però loro erano ossessivamente orientati ad arrivare ad accumulare il sufficiente per dire ci sono, posso entrare. No, a entrare ci porta lui. Il precetto dell'amore diventa suo comandamento. Se voi pensate dal decalogo ai 613 precetti del tempo di Gesù, ai due amori, amare Dio prima di tutto e amare il prossimo, alla fine l'ultima consegna che Gesù ci ha fatto, l'ultima consegna proprio, non l'ultimo comandamento: amatevi come io vi ho amato. E secondo me ci ha dato la cosa più impegnativa da fare. Non ci ha chiesto digiuni. È una pratica ascetica che ha il suo valore e tiene buono anche il colesterolo comunque. Ma quello che Gesù ha detto, amatevi come io, la forza. Ieri vi dicevo, sulla croce tre erano i crocifissi, hanno sofferto tutte e tre. Uno ci ha salvato, e non tanto per la quantità di sofferenze, ma per l'amore che aveva messo in quella iniziativa. Aveva scelto di essere lì tra gli ultimi, i condannati, gli esclusi, e ha vissuto quel passaggio accettandolo. Lo sapeva, l'aveva chiesto già a 12 anni e aveva incominciato a capire che il suo finale sarebbe stato durissimo. L'ha accettato. La sua vita per la nostra. Noi dobbiamo essergli riconoscenti. Il precetto dell'amore diventa il suo comandamento e lo dilata fino a farlo diventare un invito a vivere la gratuità del Padre, perché siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Gesù cerca di scoprire il progetto del Padre negli avvenimenti perché li legge alla luce delle scritture. Purtroppo noi paghiamo lo scotto di quello che è successo nel 600 con lo scisma dell'Occidente. Ma a me scandalizza sempre. In quel momento quelli che erano a Roma, che comandavano, invece di dire: ma guarda che branco di ignoranti sono i cattolici, i cristiani, facciamo delle scuole di scrittura, insegniamoli a leggere, ma che, tiriamo via la scrittura e per 3 secoli l'hanno tolta di mano a noi. Ci hanno fatto il torto più grande che potevano farci. Adesso stiamo arrancando per recuperare il passato, perché la scrittura è comunque. Vedete che ci siamo riferiti a tante visioni, a tante rivelazioni, per carità, io non le voglio giudicare, ma l'unica rivelazione che è pista di salvezza è la scrittura. Capisco che non è facile, d'altra parte ce l'abbiamo tolta di mano. Se voi pensate che fino agli anni 60 avevamo un solo Vangelo per la messa, quello secondo Matteo, perché è più bacchettone. Il Vangelo di Marco poi era da ridere, è un bigino. Il Vangelo di Luca è troppo comodo. Il Vangelo di Giovanni c'era un pezzo alla fine della messa. Era veramente massacrata. Ma del resto il Catechismo di San Pio X aveva messo in fondo qualche esempio edificante dalla scrittura. No, no. Adesso ci rendiamo conto che ci manca, che poi non so, la Santa Donna, la Valtorta, abbia scritto 10 volumi per dire quello che 4 volumetti hanno detto in un modo molto più semplice, ma molto più profondo, il poema dell'uomo Dio. Secondo me ci fa pensare, anche per la preghiera, vedete, facciamo fatica, noi recitiamo i salmi come se fossero poesie o commedie, li cantiamo. I salmi vanno gustati come un vino vecchio, invecchiato in botti di rovere, centellinato, i salmi. Sono non una preghiera, sono le parole che Dio ci mette sulla bocca per dialogare con Lui. E con quelle parole ci rivela quello che Lui sta per fare per noi. Arriveremo a questo, io me lo auguro. Indubbiamente anche da noi la scrittura ha fatto dei grandi passi in questi ultimi anni, centri di studio, di riflessione, addirittura centri di ricerca. Abbiamo anche delle donne laureate in Sacra Scrittura che insegnano all'università, quindi questo vuol dire un po' il cammino che si sta facendo. Ma per il popolo di Dio è ancora molto lontano il discorso dell'impadronirci delle scritture. Comunque è stato fatto, adesso faremo il cammino che il Signore ci offrirà. Gesù cerca di scoprire il progetto del Padre negli avvenimenti perché li legge alla luce delle Scritture. Tutta la sua vita è sotto l'imperativo dell'amore per il Padre. Devo occuparmi delle cose del Padre mio, è la risposta di Gesù a sua madre. Per questo è andato incontro all'indemoniato, al pubblicano, al lebbroso, all'adultera, a tutti gli esclusi di Israele, per annunciare loro che il mondo che li escludeva dalla comunità di Israele è alla resa dei conti. Nel Vangelo compaiono spesso due gruppi di persone, quelli che sono entusiasti, stranamente sono i peccatori e i pubblicani che corrono da lui. Il capitolo 15 di Luca comincia proprio così, poi vengono le parabole. Gli altri mormoravano, non riescono ad arrendersi a quella favolosa novità che Gesù Cristo aveva portato, l'Euangelion, la bella notizia di Dio, di un Dio che è padre, che non è guardone, che non è. Ricordate quel triangolo che mettevano fuori dappertutto, che nei cessi da noi le mettevano. Dio ti vede, che cretini. Forse non lo sapevano di fare una cosa che è offensiva per Dio. Dio ci guarda con amore. È felice di vederci anche questa mattina, perché ci ha amati, ci ha voluti, continua a volerci, ci ha cercati. Chi di noi si sente degno delle sue chiamate? Nessuno. Sono tutte gratis, grazia. Sono tutte benevolenza. Ecco perché, secondo me, un Dio lì che ci spia come se fosse il vigile urbano dietro la curva per toglierti i 20 punti di patente. Ma smettiamolo con queste cose. Però è rimasto ancora radicato la paura di questo Dio che a un certo punto i conti te li chiederà. No, i conti li ha già fatti lui. Quel samaritano è lui. E ci ha caricati non sulla cavalcatura che non ce l'aveva, Taidia, su se stesso, sulla sua umanità, ha caricato la nostra umanità ferita. Questo, secondo me, è la cosa che dobbiamo riscoprire. La giustizia è quella che Dio fa con noi, non quella che noi conquistiamo a fatica, stringendo i denti. Va. Gesù ama il Padre con tutte le sue forze, adempie la giustizia di Dio. Proprio per questo egli va a trovare l'indemoniato, non di Cerasa, di Gerasa. Beh, la mia segretaria è brava, ma qualche volta si distrae. Chiama il pubblicano Levi, avvicina il lebbroso. Per lui realizzare il progetto di Dio significa, in pratica, risanare, reintegrare, perdonare, far rinascere. Soprattutto adempie la giustizia di Dio donando la sua vita. Pensate, ve lo dico, ho avuto un riconoscimento da padre Livio, e questo secondo me era inaspettato. Una sera, parlando a Radio Maria, una donna, siccome sono sempre forse un po' facilone, non lo so, mi ha detto: padre, ma Santa Teresa d'Avila dice che vedeva le anime dei dannati scendere come fiocchi di neve nell'inferno. Lei cosa dice? Mi sono trovato in imbarazzo, ho detto: senti, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, chapeau bas, non c'è problema. Ma certe cose io non le chiedo a Santa Teresa d'Avila, le chiedo alle scritture, eccole qui. Io non lo accetto, quell'atteggiamento lì. No, sarebbe un fallito Dio. No, Dio non fa così con i suoi figli. Sarà un problema suo tirarci a casa. Il nostro problema è capire che abbiamo a che fare con un padre che è matto per noi. Mi ricordo di aver comprato in Austria un libro in tedesco intitolato Gott ist verrückt. Dio è matto, fuori di testa. È fuori di testa. Il modo con cui ci tratta non ha logica, ha solo la logica dell'amore. Allora, se noi entriamo in questo, entriamo nella giustizia di Dio, non nella nostra. Guai a voi che siete sazi, beati voi che avete fame. Alla luce della storia di Gesù, noi abbiamo visto che Dio ha posto il suo sigillo sulla vita del Figlio, lo ha saziato, risuscitandolo a una vita piena, lo ha manifestato al mondo come l'uomo beato. Nel Vangelo secondo Luca, il beati voi si alterna al guai a voi. Con questa alternanza Gesù non vuol beatificare la fame e l'indigenza o maledire la ricchezza o la sazietà. Potremmo esprimere così il suo messaggio: il vostro guaio sta proprio nell'essere sazi. Vi identificate completamente con ciò che accumulate e rimanete soddisfatti. Voi pensate che la vostra sazietà sia l'esaudimento di ogni vostro desiderio. Si tratta di un vicolo cieco. Avere fame e sete. Un'esperienza psicologica dice che se tu, dopo una mattinata di lavoro, passi davanti a una rosticceria, la colina a bicchieri ti viene giù. Se passi al pomeriggio dopo aver pranzato non te ne accorgi neanche che c'è la rosticceria. Perché? Ma nel primo caso hai fame, nel secondo caso no. Il problema è aver fame e sete di questo e dire: no, Signore, non negarmela. Ho bisogno della tua giustizia e di quella che ho fame e sete, non della mia. Solo Dio può saziare la fame più profonda. La vita rischia di non essere un'esistenza umana, ma un intenso ciclo produttivo. I beni diventano i nostri padroni tirannici. La parabola del ricco e pulone diventa una terribile realtà. Non ha fatto niente di male, eppure ha avuto la sua vita sconvolta. Non ha capito niente. Si riduceva tutto lì, o a quella a cui i campi avevano dato un risultato favoloso. Si è chiuso tutto in io, è mio, i miei beni, i miei granai. Quel pazzo, questa notte ti sarà chiesta l'anima, cioè ti sarà chiesto il conto. La parola di Cristo nasce dall'amore, vuol liberare l'uomo dalla dipendenza delle cose perché cammini verso il suo futuro. Chi è sazio non cerca più, è fermo sul presente, non ha futuro. Dio solo è tutto, è il futuro. Dio per sfamarci non intende sostituirsi a chi ne ha il compito. Voi stessi date loro da mangiare. Noi diventeremo la mano di Dio in questo caso. Ognuno è provvidenza di Dio per gli altri. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia di Dio. Le beatitudini sono tanti modi per ribadire la stessa bella notizia. Dio sta arrivando. È finito il tempo dell'attesa. Il regno è in mezzo a noi, a compimento del suo intervento nella storia. Con le sue parabole ci racconta i gesti di Dio, ci dice che un padre che porge il pane ai figli, i primi di cui si occupa sono proprio quelli che gli altri non considerano nemmeno. È sensibile al grido di chi ha fame e sete. Ecco perché dobbiamo darci premura di coltivare quella fame e quella sete che Dio sazia. Con l'aiuto dello Spirito veniamo a scoprire alcune consolanti verità. L'uomo è un essere di desiderio. Guai se non desiderassimo. Avremmo già finito, saremmo degli zombie. La sua dignità dipende non da ciò che possiede, ma da ciò che spera. La sazietà snatura. Lo Spirito ci aiuta a discernere tra le varie aspirazioni. Le cose possono essere desiderate, ma solo di Dio si deve avere fame e sete. Lo Spirito ci rende attenti ai bisogni degli altri, ci fa uscire da noi stessi, dalla ricerca ossessiva della nostra autoaffermazione per renderci attenti ai problemi degli altri. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. La vera felicità consiste nel rendere felici gli altri. Lo Spirito orienta la nostra vita verso un approdo finale, il banchetto del Regno, che è già in atto. Non è finale, qui vuol dire chissà quando. No, per Dio non esiste chissà quando, perché Dio, per Dio esiste solo l'istante presente. È già in atto. Non affannatevi di quello che mangerete. La preoccupazione del cibo a volte diventa l'unica, la suprema, diventa una vera ossessione. E ci sono 2/3 dell'umanità che la stanno vivendo. Quando si è scoperto il regno di Dio, tutto viene ridimensionato. Ecco perché il servizio a questi è indispensabile. Nella liturgia chiediamo al Signore: dona la pace ai nostri giorni, che non vuol dire l'assenza di guerra. Lo shalom ebraico esige che per tutti ci sia quello che è necessario, indispensabile per vivere. Che 2/3 dell'umanità soffrano la fame è grave, è più che una guerra. Rende possibili le guerre. Non affannatevi di quello che mangerete. Cercate prima il regno di Dio. Cibo e bevande sono non più la ragione d'essere, né tantomeno una meta. Dio vale più del vestito, del cibo e della vita stessa. È necessario che noi ci guadagniamo il nostro pane, ma dobbiamo abbandonare l'illusione di essere padroni della nostra vita. Una piccola parentesi, il digiuno è celebrazione di questo atteggiamento interiore di libertà. Ci si stacca momentaneamente da ciò che è vitale per affermare solo che solo Dio è tutto. Quindi non è un diritto che accampiamo su Dio, ho digiunato. Si prova un momento di fame, di sete per richiamare il pensiero che tanti fratelli, eccetera. Per il discepolo il pane è simbolo della paternità di Dio, è simbolo del Cristo pane che nutre per la vita piena, è simbolo dell'Eucarestia, banchetto che ci pone nella posizione giusta per attendere il Regno. Beato chi mangerà il pane nel Regno di Dio. Ogni volta che i credenti siedono a messa, si fermano un attimo per pregare. Ringrazio. Ecco, una cosa, qui l'ho messo perché mi fa impressione, anche persone buone, buonissime, la mia mamma, una santa donna, prima dei pasti mi ha mai pregato. E alle mie sorelle io le sgrido, ma tanto non cambia niente. E forse avrei fatto così anch'io. Quando poi mi vengono a dire, ma cosa devi dire ai bambini? Come cosa devi dire ai bambini? Ma a pranzo ti fermi un istante e dici, bambini, dobbiamo ringraziare il Signore, questo non è piovuto dal cielo. Il papà ha la salute e il lavoro e guadagna. La mamma ha il tempo, la volontà e la capacità di cui... Ringraziamo Dio perché attraverso questi canali ci fa arrivare la sua benedizione. Alla sera prima di dormire, ma perché non usiamo queste cose per educare i bambini? Gli facciamo dei discorsi troppo difficili che tanto non attacchiranno. Questo è immediato, è semplice. Renditi conto, ti svegli al mattino e per i bambini dormire la sera è un po' il morire, fanno fatica tante volte ad andare a letto per quello, perché non vogliono finire la giornata, perché non chiuderli con una carezza? Poi noi gli diciamo dell'angelo custode, che poi anche lì il discorso sugli angeli andrebbe poi ripensato, ma la chiave, l'angelo di Adonai, l'angelo di Dio che sta vicino a noi. Io ho scritto 2 libri sugli angeli, senza parlare degli angeli. Uno intitolato Signore Dio, mi presti un angelo. Signore Dio, hai un angelo anche per me. E parlo sempre dello stesso angelo, l'inviato. Angelos vuol dire inviato. È lui l'inviato con la A maiuscola, con la I maiuscola, scusate. L'Eucarestia è già nella fede anticipazione del regno. La comunità cristiana, ecco, è triste che l'Eucarestia sia stata complicata. Parlando con Rinaldo Fassini, che è stato uno degli ultimi che ha partecipato al Vaticano II come esperto di liturgia, ed era uno che su questo non andava sul leggero. La liturgia è l'unica realtà che non è stata cambiata, non si è modificata salvo che qualche parola. Pensate a quel banchetto dell'Eucarestia, non scandalizzatevi, era così semplice. Poi ogni secolo ci ha aggiunto qualcosa, adesso abbiamo una serie di riti molto complicati, difficili da leggere anche per noi sacerdoti, per arrivare al cuore dell'Eucarestia che è il miracolo. Ci ha lasciato tutto, non aveva niente da lasciarci, ma ci ha lasciato tutto. Quando noi diciamo vita eterna, pensiamo all'aldilà. No. La vita eterna è quella che c'è in Dio. La nostra è vita a termine. Dio ci ha resi partecipi della sua vita eterna. Non ci sarà neanche bisogno di arrivare nell'aldilà. Ci arriveremo perché il nostro ciclo fisico finisce. Ma che bello pensare che noi siamo già nell'eternità. Perché attraverso dei gesti che Lui ci ha offerto, noi condividiamo il suo banchetto, la sua santità, la sua grandezza, la sua passione per l'umanità. Allora capite che per noi queste cose non sono la via dello scout, la buona azione quotidiana dello scout. Questa è la vita per noi, il respiro. Il fatto di sentirci finalmente esseri viventi, immersi in queste cose. Io lo sto dicendo, magari ve lo dico anche confusamente, ma è troppo bello, ci penserete anche voi. L'ho scritto, con tutti gli errori che ci sono dentro, ma comunque l'ho scritto. Allora, chiudo adesso rifacendo la proposta che ho fatto all'inizio. Sarebbe bello una sera trovarci per fare un momento di condivisione. Ci ho pensato stamattina, ci sono persone talmente diverse come esperienze qui tra noi, che sarebbe bello che ci sia uno che viene dal Giappone dopo 40 anni che è là, chi ha passato 40 anni in Mozambico, 40 anni in Argentina, in Uruguay, nelle Filippine. Ecco, proviamo a chiederci queste beatitudini che ricaduta hanno su questa realtà diversa. È bello saperlo. Perché in fondo, me lo faceva notare Roberto ieri, che le beatitudini Gesù le offre ai discepoli, ma a cascata, prima ai dodici che erano lì, ai discepoli e poi a tutta l'umanità. È il modo con cui lui cambierà l'umanità. Il mio pensiero ingenuo è questo. Dio, quando immette un essere vivente nell'avventura dell'umanità, secondo che dice la scrittura, prende la polvere del suolo, i composti chimici che ci sono in circolazione, ci mette qualcosa di suo. Lì dice l'alito la Bibbia, Dio non ha i polmoni, Dio è amore, quindi mette una scintilla di amore. Ce ne sono in circolazione 10 miliardi, 11 miliardi, non so quanti siano. Ci sarà il momento in cui riprenderanno ossigeno queste scintille e ci sarà una luce enorme. Ecco, credo che le beatitudini avranno l'effetto, se riusciranno, quando lo faranno, di rianimare tutte queste potenziali luci che Dio ha messo nel cuore degli umani. E allora sì che sarà l'apoteosi del sogno di Dio, la sua realizzazione.